Bene, oggi affronteremo un discorso cruciale nella scienza della mente, perché dopo aver affrontato, sebbene non completamente, la paura, passiamo ad altri mentali supremi, che è la rabbia. Perché appunto la rabbia è l'emozione che sinceramente più mi interessa e che più ho studiato nella mia vita, sia da un punto di vista delle neuroscienze, sia da tanti punti di vista. Perché quattro sono i piani e quelle cose vanno sempre considerate, in ogni caso della nostra specie umana, sono uno il piano umano, l'altro il piano mentale, l'altro il piano sessuale e l'altro il piano sociale. Pervasivamente in tutti questi quattro piani che interessano la nostra fragile e breve vita. La rabbia non è un'emozione qualsiasi, perché la rabbia è un'emozione identificativa. Addirittura quasi più identificativa della paura, che pure è una condizione molto molto grave, come ostacolo sulla via dell'illuminazione, ma la rabbia è ancora più grave, tanto che ad esempio ha portato anche il grandissimo indiano, il maestro indiano Shantideva, a dire una cosa, diciamo, abbastanza non condivisibile, ripeto, nel senso che dice che il solo accesso di rabbia ti può negare la possibilità di essere illuminato. Non credo che sia assolutamente così, con tutto il rispetto che ho per questo grande maestro, perché se no non sarebbe illuminato nessuno. Perché è un'emozione terrificante, che è una delle emozioni innate. Basta prendere un bambinetto piccolo, anche di soli 6 mesi, e stringerselo al petto e non lasciarlo scappare da questa morsa terribile, subito vedete che ha una reazione rabbiosa che esprime secondo il suo livello mentale di bambino di 6 mesi, ma comunque che chiaramente è espressa. La rabbia naturalmente è un'emozione fortemente identificativa, vale a dire, quando provi rabbia, tu sei la rabbia. E di conseguenza niente esiste in questo mondo illusorio al di fuori della tua rabbia. Non c'è nessuna condizione che ti si può essere proposta in quel momento che ti può far cessare da questa rabbia. La rabbia non è, intendiamoci, la collera, che pure è cugina in primo grado della rabbia. Perché la rabbia è un'emozione, come vedrete in quello che ho scritto, che è così molto, è un caleidoscopio in cui tutte le cose vengono nascoste e non sono assolutamente luci come nel caleidoscopio, ma sono solo ombre. E la rabbia è, diciamo, ha moltissimi travestimenti. Cioè, se io per dire vengo lasciato dalla persona che amo, per dire, posso avere verso di lei un silenzio rancoroso. E questa, diciamo, è rabbia. Non importa che la rabbia sia battere un pugno sul tavolo o mettersi a urlare. Diciamo, questa può essere collera, ma non rabbia. Rabbia è un sentimento che ti conquista, irrefrenabile. Un sentimento pervasivo che non ti lascia scampo e che ti mantiene in mezzo a 1000 ostacoli nella melassa che tu cerchi di rimuovere in maniera assolutamente non efficace. Perciò cerchi di uscire da quella melassa, infilandoti ancora di più in quella melassa. E praticamente la rabbia è un fenomeno di stagnazione profonda. Per cui, non so, l'organo principale che noi abbiamo, l'organo principale ovviamente è il cuore, Ma l'organo principale del sistema emotivo non è il cuore, ma è il fegato. E diciamo il fegato è roso dalla rabbia, corroso dalla rabbia. E un fegato corroso dalla rabbia è un fegato che ristagna, un fegato che ha un'energia stagnante. E la stasi dell'energia corporea è la prima base di formazione delle malattie e dei tumori. Per cui naturalmente la rabbia repressa, non espressa in maniera corretta, porta naturalmente alle malattie per dire avanti autoimmuni o quello che voi volete, massimamente ai tumori. Ora, se vogliamo paragonare il nostro sistema a un vulcano, naturalmente, è chiaro che non tutti i vulcani sono accesi, alcuni vulcani sono spenti. Quelli che sono stati addestrati bene dai genitori risultano spenti o comunque non pericolosi. Invece in quelli che hanno subito un'inducazione terribile, questi sono all'interno del vulcano, ci sono cavere magmatiche che bollono in continuazione quella lava, e a un certo punto c'è un tappo proprio in quello che è la bocca del vulcano, diciamo, quello che poi formerà il cratere, e che naturalmente fa sì che si abbia proprio un'esplosione improvvisa di questo tappo con l'uscita di questo. Di questa lava, che è talmente violenta che è in grado di fondere lo stesso nucleo del vulcano, per cui si chiama un'eruzione piroclastica, che proprio fonde il vulcano e distrugge tutto quello che è intorno e il vulcano stesso. Invece, diciamo, è possibile trovare una tecnica che poi di cui discuteremo. Se tu sei rabbioso, voglio dire, perché i tuoi genitori ti hanno voluto rabbioso, questo è l'essenza delle cose, si possono aprire tanti piccoli, quelli si chiamano vulcanelli, cioè ci sono tante piccole bocche da cui questa lava, questo fumo, questi vapori mefitici possono uscire. E di conseguenza, piano piano, quella rabbia viene, se non eliminata, depotenziata. Ma la rabbia è in grado di fare delle cose terribili, è in grado di farci pronunciare delle parole terribili contro gli altri. E purtroppo la rabbia, e questa è la disgrazia, non esprime qualche cosa che è così detto solo in quel momento. Ed è quella l'azione terribile della rabbia, perché la bocca parla dell'abbondanza del cuore, o sloqui curevis abbondanza cordis. Per cui quelle frasi che tu dici nel momento della rabbia sono dette in maniera gravemente offensiva verso le persone e gli altri, ma poi sono parole che sono sincere in quel momento e che possono far capire all'altra persona quale male di voi, con il risultato terribile di distruzione di matrimoni, distruzione di affetti, distruzione di sorellanze, di fratellanze, di quello che voi volete. Per cui la rabbia si impadronisce di te e ti fa dire cose terribili, o peggio che mai, arma la tua mano. Una mano armata dalla rabbia è terribile, perché è una mano cieca. Un guerriero che fosse armato e anche deciso contro il nemico, è un guerriero che uccide, ed è una cosa pessima naturalmente, però se vuole veramente portare avanti la sua azione deve farlo senza rabbia. Perché se lo fai con la rabbia, sei accecato dalla rabbia e non porti avanti nessuna azione, anche quella lesiva. Infatti ai militari delle forze speciali gli insegnano a uccidere ma senza rabbia. È una cosa orribile, perché naturalmente gli insegnano a uccidere, naturalmente, ma senza rabbia. Noi invece, quando siamo presi dalla rabbia, abbiamo una capacità di uccidere terribile, e addirittura vogliamo uccidere. Vogliamo uccidere perché fondamentalmente siamo una specie omicida, siamo specie omicida, ha sempre vissuto di omicidi. Non siamo quegli angeli che caduti dal cielo o dei cigni, siamo squali, siamo degli squali. Degli squali che possiamo essere però illuminati dal Dharma e perciò cambiare profondamente la nostra pelle e la nostra profonda natura. Ma fondamentalmente siamo squali. Siamo animali che vivevano nella foresta, in una foresta buia, in cui naturalmente avevamo 100 ostacoli che cercavamo di rimuovere con metodi sbagliati, appunto con la rabbia. Oppure abbiamo ucciso tantissimi di noi che sono qui, certo non noi direttamente, ma i nostri antenati, e non pochi, il 75% di quelli che sono qui, sono vivi perché hanno mangiato gli altri, hanno mangiato la carne umana. Siamo figli di cannibali assassini, capito? Rabbiosi gli uni con gli altri. La rabbia è un sentimento terribile, terribile, che ha permesso e permette ancora oggi di uccidere altri esseri umani o altri esseri senzienti. Noi dobbiamo perciò modulare prima di tutto la rabbia per poi sublimare la rabbia, perché la rabbia purtroppo non è fuori di noi, è dentro di noi e nasce appunto da una, quella che io chiamo educazione sbagliata, cioè l'azione dei nostri genitori o delle nostre figure parentali o dei nostri maestri, i quali appunto creano uno stato che noi non accettiamo e dal quale ci vogliamo ribellare in un modo naturalmente completamente sbagliato, distruggendo tutto intorno a noi. Ci sono persone che in base all'accesso di rabbia hanno perso fidanzate che li volevano bene, mogli che li volevano bene, mariti che li amavano, e figli che erano figli devoti e compagni bene. La rabbia è un sentimento che deve essere combattuto non frontalmente, ma bisogna avere compliance verso la rabbia. Bisogna lasciarsi gonfiare come un palloncino dalla rabbia, per poi poter portare fuori quell'aria piano piano. Non dobbiamo combattere contro la rabbia, non ce la faremo mai, perché la rabbia ci conquista, ci prende come un guerriero che entra in una casa e tira per la coda dei capelli una ragazza e se la porta via, per farne, voi capite bene cosa. Infatti nel diagramma cinese la rabbia si dice nu, che appunto è rappresentato questo guerriero che entra in una casa e tira per i capelli una ragazza, si impossessa in qualche modo di lei, come questa forza oscura si impossessa di noi. E a forza di operare in maniera seriale, poi porta la depressione del sistema immunitario e di conseguenza l'entrata di virus ostili, virus oncogeni, virus RNA, herpes virus, o quello che voi volete, producendo malattie e tumori. L'ultima cosa che volevo dire, poi lascio la parola a Claudio che leggerà quello che è scritto nel libro, è che la rabbia è incongrua. Questa è la sua profonda caratteristica. È possibile distinguere già la rabbia dalla collera per questo motivo. Cioè, se ad esempio per dire io sto facendo una fila per dire per prendere dei biglietti e sono 2 ore in fila e c'è un furbo che mi passa avanti e io ho un accesso di collera contro questo, non faccio una cosa migliore, ma ho un motivo, diciamo così, di giustizia che voglio difendere. No, la rabbia non è così. La rabbia non vuole difendere nulla. La rabbia è un'emozione incongrua. Cioè è possibile che uno ti dica, non so, che tua moglie ti tradisce e ti mette a ridere. E poi ti dice che sei spettinato e gli dai una coltellata. voi credete che non sia possibile, è vero? Invece è possibile, è possibile. Io vi racconto solo questo e poi lascio la parola a Claudio che vi leggerà questo. Io ho un caro amico, naturalmente non lo posso nominare. Un giorno sono andato con lui al mare, in un posto, uno dei pochi posti di Sardegna che abbia un ristorante sul mare, perché ero proprio invitato da lui che festeggiava uno so quale anniversario. Ed era il tempo della, dei mondiali di tedeschi della, della Germania. E a un certo punto lui, conoscendo le mie antiche origini, ha detto, lo dico, ma qual è la frase che i tifosi tedeschi dicono? E gli ho detto, guarda, Berlin, 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 wir fahren nach Berlin. Che vuol dire? Berlino, 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 arriveremo fino a Berlino, perché loro giocavano lontani da Berlino e così si facevano le finali. E allora lui ha ripetuto questa frase, un po', insomma, in maniera abbastanza impropria, e con voce assolutamente normale. E la moglie gli ha detto, quante volte ti ho detto di non alzare la voce in pubblico? Lui aveva il piatto davanti a sé e le forchette e i coltelli. Ha cominciato a muovere il coltello e la forchetta contro il tavolo, sbattendolo fortemente, fortemente. Io che sono stato inopinatamente ufficiale ai medici delle teste di cuore dei carabinieri, ho capito la cattiva situazione e ho poggiato la mia mano sulla sua. Lui batteva ancora, ma io gli ho tenuto la mano sulla sua. E dopodiché lui, come un bambino, quando ha capito che aveva fatto un gesto abbastanza incongruo e assolutamente inopportuno, è stato lì zitto come un bambino e non ha voluto più mangiare, perché dopo la rabbia viene la vergogna che la sua sorella e l'altra sorella che si porta dietro il senso di colpa. Il problema fondamentale però è questo, che senza la mia presenza non sono sicuro che sarebbe finita bene. La mia spiegazione è molto semplice. Lui è vissuto con una madre che ripeteva sempre questa frase, impropriamente e incongruamente, perché lui sinceramente non aveva nessuna, non aveva alzato nessuno, in nessun modo il tono della voce. Non potendo scatenare la rabbia contro la madre, che l'avrebbe naturalmente picchiato o comunque punito, lui è stato costretto a introitare questo stato, questo risentimento profondo verso la madre, comunque le figure femminili identificative. E quando è successo che questa donna, con una frase abbastanza inopportuna, gli ha detto questo, lui ha reagito con l'emozione di quel bambino piccolo, ma con il corpo di un adulto che poteva combinare un disastro, perché il coltello che è stato afferrato e mosso sul tavolo era veramente minaccioso, minaccioso. E credetemi, lo conosco tantissimi anni e non gli avevo mai visto fare nessun gesto, ma nemmeno lontanamente lesivo verso nessun altro essere umano o sollevare la voce o altro. La realtà che è stato toccato in un punto profondo, un punto di questo si chiama, un punto trigger, capace di suscitare una esplosione violenta di rabbia. Per cui, se adesso io fossi completamente vestito come sono e mi riempissero di sale, sentirei il peso del sale e non accadrebbe nulla. Ma se fossi nudo e avessi una piccola ferita sul torace, il sale che va sulla ferita mi farebbe saltare sino a fare un buco nel soffitto. Perché il problema fondamentale della rabbia è che non è il sale che la provoca, è la ferita. Ma siccome nessuno conosce le sue ferite segrete se non medita e se non approfondisce con insight il discorso di analisi della mente, ovviamente qualunque frase è a rischio, Nessuno può dire non dico questo, non dico quest'altro, non dico quest'altra cosa, perché una frase assolutamente innocua e diciamo di valore relativo può provocare rabbie terribili. La analizzeremo la prossima volta ancora più approfonditamente per vedere come sono proprio come tracce di memoria lasciate dall'educazione incongrua dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri fratelli o sorelle maggiori, dei nostri maestri, a provocare rabbie che provocano delle cose terribili, terribili. Tutti questi femminicidi, ad esempio, che sono una piaga terribile. Bisogna cambiare il modello educativo. Poi, non possiamo solo arrestare le persone perché uccidono le mogli, che è una cosa orribile, sia chiaro. Bisogna cambiare il modello di rapporto della madre col figlio, perché sennò continueremo sempre così, in una catena senza fine.
La rabbia è un'emozione poliedrica che può implodere dentro o esplodere con tendenza ad azioni sconsiderate, accompagnate da tipiche manifestazioni espressive e costanti modificazioni fisiologiche. Secondo Paul Ekman, la mimica della rabbia interessa tutte e tre le aree del viso. Le sopracciglia sono abbassate, inclinate verso il basso, o possono abbassarsi restando orizzontali. Gli angoli interni sono ravvicinati e fra le sopracciglia si formano di solito rughe verticali. Le sopracciglia aggrottate sono di solito accompagnate da segni di rabbia negli occhi e nella bocca. Le palpebre sono tese, quella inferiore non necessariamente sollevata, quella superiore può essere abbassata dall'azione del sopracciglio. Gli occhi fissano in modo duro e penetrante e lo sguardo fisso può rendere gli occhi sporgenti. La bocca può assumere due diversi tipi per rappresentare la rabbia. Le labbra serrate con gli angoli diritti o abbassati, oppure aperte a scoprire i denti, assumendo una forma squadrata come nel grido. La rabbia è un'emozione che spesso emerge per la frustrazione derivante da un ostacolo che non è possibile rimuovere o dalla costruzione fisica o mentale o ancora per l'imposizione di una punizione ritenuta ingiusta. La rabbia può emergere da una impropria attivazione dell'amigdala e del lobo frontale destro o in alternativa del lobo frontale sinistro. Una propensione alla rabbia esplosiva può associarsi all'incapacità ad anticipare le conseguenze deleterie dell'espressione estrema della rabbia. Sono illusioni, emozioni afflittive che ostacolano la capacità di vedere il mondo con chiarezza. La parola rabbia deriva dal latino medievale rabia, a sua volta derivato dal latino classico rabies, che significa furia, pazzia, collera e appunto rabbia. Rabies è correlata col verbo rabere, di identico significato. In origine rabbia era il nome dato a una malattia dei cani, idrofobia, che si realizza col bisogno di mordere e in accessi di furore. Rabies deriva dalla radice proto-indoeuropea rab, col significato di agire violentemente.
Esatto, ciò quello proprio è la sua azione, agire con violenza, perché la violenza naturalmente non è soltanto la violenza fisica, è naturalmente prima di tutto la violenza mentale, la violenza psicologica.
Secondo Arnold Lazarus, la rabbia è offesa umiliante contro di noi stessi e ciò che ci appartiene e i suoi sinonimi, spesso scorretti, sono numerosi, come i raggi di una stella di neutroni, collera, furia, furore, stizza, violenza incontrollata, alterazione, forza brutta, impeto, veemenza, impetuosità, irritazione, eccetera, eccetera. La rabbia è uno stato mentale estremo nello spettro di intensità delle emozioni che viene esplicitata fino a quando viene rimossa la reale o presunta minaccia che l'ha innescata o permane la frustrazione che ne è stata la causa apparente.
Esatto, cioè proprio il fatto di sentirsi minacciati da quello che viene detto, oppure sentirsi frustrati perché naturalmente non si riesce a rimuovere quell'ostacolo. Lui, se avesse potuto, avrebbe buttato la moglie in mare, perché per lui era un ostacolo, perché lui riteneva di non aver fatto niente di male, come lo riteneva con la madre, solo che non ha capito né della moglie né della madre. Però lui aveva grave responsabilità, la responsabilità che per la più parte abbiamo tutti, che ci scegliamo mogli come le madri e mariti come i padri. Credete a me che sono vecchio di questo mestiere.
Che invece ha nella depressione, con conseguente stagnazione e passività, la sua vera causa. La rabbia, che può essere osservata precocemente in bambini molto piccoli, è un'emozione primaria come la paura, la tristezza, la gioia, la sorpresa, l'attesa, il disgusto e l'accettazione. La rabbia è il fulcro della cosiddetta triade dell'ostilità, insieme al disgusto e al disprezzo.
Esatto, la rabbia, il disgusto e il disprezzo sono la triade dell'ostilità che noi dimostriamo verso gli altri. È difficile che noi abbiamo rabbia verso qualcuno senza dimostrare nel contempo il disgusto verso questa persona.
La rabbia rappresenta la reazione ad un limite ed esprime il bisogno di autoaffermazione e insorge quando incontriamo ostacoli nella realizzazione di un nostro bisogno, specie se viene percepita l'intenzionalità di ostacolare la gratificazione. Perciò deve esistere uno stato di bisogno e qualcuno che si oppone alla realizzazione di questo bisogno, al quale si attribuisce l'intenzionalità di creare ostacoli.
Capito? Questo vale molto nei rapporti tra uomini e donne, che quando magari per ragioni di chimica, per ragioni di difficoltà emotive o altro, non ci sia da parte della donna una disponibilità sessuale verso il partner. Questo scatena, e per questa ragione, delle reazioni terribili.
Ma è necessario, perché sorga la rabbia, che vi sia una ferma determinazione ad aggredire verbalmente o fisicamente l'oggetto frustrante, con assenza di paura che, se presente, indurrebbe a fuggire e non certo a combattere.
Certo, questo è il problema, perché la rabbia è anche un'emozione presuntiva. Perché quando tu appunto avessi paura non potresti avere tanta rabbia, perché sai le conseguenze di quella rabbia. Per la più parte la rabbia innesca un meccanismo perverso per cui ti puoi trovare ad essere gravemente punito, appunto. Non so, sei in un carcere, hai un agente di custodia che ti fa una cosa e che tiene una rabbia, non so, gli dà un morso sull'orecchio e questo poi sai che ti costerà gravissime punizioni, e per quello in quel momento superi, non hai più paura, capito? Ma non è che non hai paura, non pensi alla paura, ma se avessi paura non avresti rabbia. La rabbia è un'emozione di chi in quel momento è irresponsabilmente non ha paura.
La rabbia può anche essere diretta verso se stessi, con degli atti di autolesionismo. Questo ultimo caso è tutt'altro che infrequente. Infatti non veniamo puniti per la nostra rabbia, ma dalla nostra rabbia.
Questo è ovvio, che noi veniamo puniti dalla nostra rabbia e non per la nostra rabbia. Ma ad esempio, senza andare lontano, tanto una cosa pubblica, il fotografo Corona, per dire, in un accesso di rabbia si era autolesionato perché aveva dato un pugno tremendo contro il collo, fratturandosi la mano, per esempio. Ma c'è gente che è capace, non so, la moglie non lo fa entrare da separate, è capace di dare un pugno sul vetro e di rompersi le arterie delle mani. Cioè, non è che noi, voglio dire, noi siamo figli prossimi di animali che vivevano nella foresta. E se io ho fatto un calcolo, che sono matematico di mia professione, voglio dire, tra me mio nonno che viveva tutto penoso in mezzo alle scimmie, perché era lui stesso una scimmia, ci sono appena 2000 nonni, capito? 2000 nonni, non so niente di 2000 nonni, 2000 nonni fa, capito? Se accanto devo mettere il padre, perché 2000 nonni, cioè 3 generazioni, per 2000, noi eravamo in Africa a farci la guerra tra tribù di scimpanzé, capito? Non so se mi spiego. Andiamo avanti.
La rabbia si esplicita quando la vasopressina e il corticotropin releasing ormone vengono rapidamente rilasciati dall'ipotalamo. In seguito a ciò la ghiandola pituitaria produce e rilascia grandi quantità di ormone adrenocorticotropo che induce la corteccia surrenale a rilasciare corticosteroidi. La contemporanea secrezione di adrenalina aumenta la forza fisica e la resistenza, che giova nel breve periodo, ma dalla quale l'organismo esce spossato nel lungo periodo.
La cosa grave è che il rapporto che c'è tra il corticotropic releasing hormone, la CTH, cioè l'adrenocorticotropo, e il cortisolo, è questione secondi, capito? Questione secondi. Non è che avviene questo processo in chissà quanto tempo, è il tempo di circolo, che sono pochi secondi, capito? La secrezione avviene in quel momento, il sistema è incontrollabile, per cui naturalmente si entra in quello che poi io, di cui parlerò quest'anno, che è l'automatismo perverso, per cui bisogna prevenire sempre l'azione, è impossibile curare l'azione mentre avviene, cioè un accesso di rabbia, una espressione di rabbia non si può far cessare in quel momento che c'è, manco se viene brutto in persona, voglio dire, ma si può benissimo controllare se si agisce sulle cause della rabbia e naturalmente si frena il momento dell'innesco della rabbia. Questo sì che si può fare, questo sì che si può fare. C'è una sola cosa che vince tutto e che naturalmente è di cui la rabbia è espressione terribile. Quella cosa che vince tutto si chiama amore. Amore. Diciamo, noi non la definiamo così per non definirla in un senso banale, noi la definiamo compassione, ma è l'unica cosa veramente che può sconfiggere la rabbia. Capito? Se ci diciamo vicitogna, quell'amore diciamo si può attribuire alla caruna, proprio all'interesse profondo che una persona ha per gli altri e di conseguenza per se stesso. Capito? Perché noi siamo sempre non puniti per la rabbia, ma puniti dalla rabbia.
Questa reazione a catena si verifica di fronte ad una situazione minacciosa o per l'emersione incongrua e caotica di rimossi emotivi ancora attivi. Il locus ceruleus, che produce la noradrenalina, e i nuclei del raffe, che producono la serotonina, esercitano il controllo di modulazione su tutti i comportamenti, influenzando anche i circuiti della rabbia.
Sì, ecco, questo è importante, perché naturalmente noi abbiamo centinaia di occasioni nelle quali possiamo essere come si vuole scaricare la rabbia, perché abbiamo moltissimi rimorsi emotivi ancora attivi. Uno di quelli è appunto la madre, le tracce di memoria della madre di questo mio amico. Però abbiamo dei circuiti che controllano, modulano i circuiti della rabbia, che sono controllati da un nucleo molto importante, che il locus ceruleus che si trova nel pavimento del periacquedotale, che è in grado, attraverso la sua secrezione, di modulare la rabbia. E questo locus ceruleus è il più attivo, appunto, negli stati della compassione.
Il nucleo del sistema della rabbia comprende sia l'area mediale dell'amigdala e la stria terminale, che le aree mediali dell'ipotalamo fortemente coinvolte nella ricerca del cibo e del sesso.
Ecco, sì, è per quello, è una l'essere molto territoriali favorisce molto la rabbia, perché appunto tutto nasce dalla ricerca del cibo e del sesso, perché naturalmente le due cose sono unite profondamente. Nell'ambito della sopravvivenza, il cibo per sopravvivere e anche il sesso per riuscire ad avere dei figli che quando sei vecchio ti facciano sopravvivere. Per cui questi circuiti sono legati a strutture molto antiche dell'ipotalamo, del raffe mediano, e di conseguenza sono strutture estremamente importanti. Bisogna stare molto attenti a credere che la rabbia sia un fattore così facilmente sublimabile, perché addirittura basta un odore particolare per scatenarti delle rabbie terribili, come basta ad esempio un altro odore per riuscire a calmarti in maniera assoluta. Faccio il mio esempio per dire se io ad esempio mi trovo in una condizione di tristezza, di dolore, di sofferenza, voglio dire, basta il profumo del, come si chiama quella cosa, Angela?
Madeleine.
Eh?
Madeleine.
Scusami?
La Madeleine, quella.
No! Qual è quel fiore?
È il gelsomino.
È il gelsomino, esattamente, quello che Angela si ricordava. Il gelsomino, che è quella pieno dalle siepi del viale di mio nonno, e che io sono capace di sorridere anche se mi dicono che ho pochi giorni di vita, proprio perché appunto ha un effetto enormemente inibitorio su qualunque stato alterativo. Ma invece altrettanto un odore può innescare delle reazioni terribili. Solo che quel fattore olfattivo è il più incontrollabile, perché la sensazione dell'olfatto è l'unica che non viene mediata dal talamo, ed è proprio, passa direttamente al cervello, per cui dà una reazione rapidissima, perché eravamo animali nella foresta, dovevamo stare attenti rapidamente all'odore dei nemici e alle fonti di cibo. Gli altri invece emozioni e le altre sensazioni passano tutte attraverso il talamo, perciò qualche tempo ce lo lasciano, ma l'olfatto non ci lascia nessuno scampo.
Ma e chi non sente gli odori? Che cosa succede?
E questo succede una cosa grave, perché chi non sente gli odori ha un problema di sessualità, niente male, perché l'olfatto è legato al sesso. Il sesso è legato alla procreazione della specie e naturalmente l'olfatto è legato all'individuo. È difficile provare un desiderio sessuale che è tipico della nostra specie, che è una specie che si accoppia per sopravvivere, no? Non sentendo nessun odore. È una terribile situazione, perché cessa completamente la libido e non so. Si hanno dei gravi problemi proprio di ricerca del partner o della partner, perché non si sentono i feromoni e di conseguenza non si ha segno di disponibilità delle femmine, non si ha segno della capacità di affidabilità dei maschi e così via. L'odore della tu puoi avere, diciamo, amare alla follia una persona, aver sognato la notte, te la sei guardata tutto quanto vuoi, ma se quando lo baci all'odore cattivo in bocca non lo prenderai mai. È una condizio sine qua non. L'odore è la parte più profonda identificativa del nostro corpo, quanto di più profondo abbiamo, come la nostra voce. Non capiamo mai né l'odore né la voce. Non avere il senso dell'olfatto è terribile, terribile. Però
ma io mi riferivo in connessione con la rabbia.
Appunto, no, se non lo spiego, no, ma dico, però sto spiegando che significato ha questo, perché quella posso dirlo, Maialino di qualche volta, di Napoleone Bonaparte, scriveva a Josephine Bournet, ce la fanno studiare in medicina, non so per questo, dice, andava un corriere rapido, mentre tornava a Parigi, doveva arrivare dopo due giorni, gli ha detto, in questi due giorni non ti la fai perché sto arrivando. Sì, lo giuro. Sono persone che si lavano poco e sono scettati dalle femmine per questo motivo. Perché il problema è che è vero che, come vi dici tante volte, la vita puzza, ma puzza una condizione, che non è il fegato che funziona bene. Ma se il fegato che funziona bene, anche lavarsi con la sola acqua, come abbiamo fatto tutta la nostra vita, perché non credo che si fosse spicca e spanna nella foresta da cui deriviamo, è chiaro che dà un senso profondo di territorio. Per quanto riguarda la rabbia, è impossibile praticamente avere rabbia se non attraverso l'elaborazione di centri, come si chiama, di centri interni, capito? Cioè nel senso che ti manca una delle qualità più profonde per cui la rabbia venga innescata. Bisogna che ti facciano delle cose molto importanti, tipo ti stringano, ti mettono in catene, che posso dire, ti strozzino. Perché sennò senza l'olfatto non funziona niente di quello. È una cosa, sei peggio che cieco. Sei peggio che cieco. Ma perché ti ha colpito questa sfera dell'olfatto?
No, perché c'è un mio collega che non sente gli odori. Quindi mi chiedevo, però è una persona invece estremamente gentile.
È difficilissimo.
Estremamente perché? Gentile, proprio incredibilmente
perché
generoso, capito?
Però è limitativo questo. Cioè, certo, non sai che ha poca rabbia, ma chi non sente gli odori, che cosa non sente ancora? È terribile, perché ha un altro difetto di base. Non sente i sapori, sì, esatto. Quando noi abbiamo influenza o una rinite grave, la cosa fondamentale è che ci viene tutto lo stesso sapore, perché una parte una gran parte della sensazione gustativa va a livello del naso, è la parte più antica, tenete conto che è tanto importante per le nostre emozioni, perché la parte più antica del cervello che gestisce le emozioni, il cosiddetto, un termine abusato e desueto ormai, il sistema limbico, nasce sulla base di quello che si crea a livello dei nervi olfattivi e delle forame fibrosi delle timoide. Cioè questo comincia a formarsi come cervello emotivo. Noi siamo proprio perdiamo molto del nostro odore, della nostra capacità di sentire nel corso degli anni. Quando siamo piccoli siamo molto, molto sensibili agli odori. Addirittura anche il territorio veniva limitato con gli odori. Ricordo uno studio che era stato fatto, perché voi sapete siamo di due specie umane diverse, no? Abbiamo convissuto due specie umane diverse in Europa centinaia di migliaia di anni, tra noi che siamo di una specie che si chiama di Cro-Magnon e la specie che si chiama di Neanderthal. Ma avveniva sia nei Cro-Magnon che Neanderthal il rapimento delle femmine, perché ovviamente non è che si potesse tanto scegliere. Poi pensate, ho sempre pensato alla sofferenza di questa nonna nostra, antica nonna, che siamo figli di questi, che veniva portata a forza in una grotta dove tutti avevano odori diversi. Senza fare del razzismo, non lo voglio fare, chi mi conosce sa che non sono raposo, voi pensate di essere catturati da un gruppo rom ed essere portati con loro. noi ci siamo stati abituati in maniera diversa. Non c'è differenza tra noi e loro, sia chiaro, ma l'odore è molto diverso. Sarebbe una vita terribile, insopportabile. Solo ti potrei salvare con questo difetto di questa persona, che appunto ha poca rabbia perché appunto non sente gli odori che scatenano la rabbia. Capito? Non ce ne accorgiamo, non ce ne accorgiamo degli odori che scatenano la rabbia, ma non so se avete visto che talvolta, andando in un bar, siete mai stati a prendere un cappuccino al bar, no? Sicuramente sì. Voi avete visto che ci sono persone che non avete mai visto, non avete mai conosciuto, non vi hanno mai fatto niente. Sono persone che si comportano normalmente, non hanno nessuna azione lesiva nei vostri confronti, ma per voi sentite un respingimento profondo. Proprio non accettate la loro vicinanza. Vorreste allontanarvi oppure dare una spallata per allontanare loro. Avete mai notato questa cosa? È più comune di quello che sembra. E questo è legato proprio all'odore. Sentiamo i nostri nemici. Capito? È una cosa terribile, terribile. Ovviamente è illusorio, perché non è che esistono i nostri nemici. Ma il nostro cervello interpreta come nemici quelli che hanno un odore diverso da noi. Provate a dormire con chi ha un odore diverso. Non vi sarà capitato, non lo so. A me personalmente, che ho fatto l'ufficiale delle forze speciali carabinieri, mi è capitato in zona di operazione. Ed è una cosa abbastanza sgradevole. Come dicono gli americani, disgusting, disgustoso, no? Ecco, che è una, proprio come dicevo prima, una delle triadi delle emozioni aggressive, che è la rabbia. Poi tu puoi stare tranquillo, far finta di nulla, però qualche pensiero cattivo ti viene.
Per quanto riguarda i tipi di stimoli che possono attivare i circuiti della rabbia, un ruolo principale lo gioca la frustrazione, che sorge quando si ottiene una remunerazione o una gratificazione prevista. Jack Panksepp spiega che gli innesti più comuni della rabbia sono l'irritazione e le frustrazioni che derivano da eventi che limitano la libertà di azione o di accesso alle risorse disponibili. Egli sottolinea che un bambino diventa infuriato se la sua libertà d'azione è limitata semplicemente tenendo le braccia ai suoi fianchi o stringendolo per lungo tempo al petto. In altre parole, meno gradi di libertà si posseggono, più è facile l'esplodere della rabbia.
Altro che, ma poi c'è anche da dire questo, mettiamo che voi siete in un ufficio e vogliono abolire quell'ufficio e non vi vogliono però trasferire dentro il sistema, ma addirittura licenziarvi, vi può venire ad un bandare una rabbia tremenda che può provocare anche dei tumori. Anche dei tumori. È terribile, perché siete esclusi, giustamente esclusi, montate rabbia contro coloro che vi hanno escluso, non vi vogliono ammettere nella loro cerchia umana, diciamo così, scatenate rabbia e siete persone che, non potendo far nulla, perché magari vi potrebbero punire, arrestare o altre cose, questa rabbia, non potendo essere diretta verso gli altri, viene diretta naturalmente contro se stessi con risultati deleteri. Perciò la rabbia è un fenomeno che non bisogna mai lasciare andare, perché non è detto che vada a buon fine verso gli altri, sarebbe stato deleterio. Il più spesso va a buon fine, ma contro di noi. Che sono, per favore?
21 e 28.
Sì, noi siamo ancora a 5 minuti.
Ma la sensazione di libertà è ingannevole. Infatti noi esseri umani agiamo solo in presenza di motivazione che è per lo più inconscia, venendo dalla nostra nube di Ort. Il mostro cognitivo, con la sua falsa logica dicotomica, ci fa credere erroneamente che esista una libertà di scelta consapevole. Analizzando i meccanismi comportamentali.
Ma secondo solo che lo spiega questo. Noi crediamo di fare scienze, le scienze consapevoli. Coloro che parlano di libero arbitrio, in generale, non sanno di cosa parlano. Perché noi siamo condizionati dalle scelte che facciamo. Addirittura, noi certo scegliamo sempre noi, ma non scegliamo veramente noi una parte che crediamo che scelga, cioè quello che io chiamo ironicamente il mostro cognitivo, cioè la parte razionale di noi. Ma il sistema emozionale sceglie per noi ben 6 secondi prima che il sistema cognitivo ne sia informato. Perciò possiamo fare qualunque cosa di incongruo, di grave, o perfino di piacevole, voglio dire, però senza che il sistema cognitivo vi partecipi, che prende solo atto di quello che è stato. Perciò quella libertà che crediamo di possedere nell'azione è assolutamente illusoria. Tutta la nostra azione è fortemente condizionata. Condizionata. Qualunque cosa è condizionata. Infatti il maestro nostro, il Buddha Sakyamuni, ha portato una luce profonda in questo mondo, perché con i suoi la sua pratica del duplice sentiero ha permesso di togliere questi condizionamenti. Quando noi invece siamo sempre condizionati, naturalmente crediamo di essere liberi, di fare delle libere scelte, ma non scegliamo assolutamente mai niente liberamente, niente liberamente, niente, niente. Non possiamo scegliere i figli che abbiamo, i genitori che abbiamo, le fidanzate che abbiamo, niente di niente. Sceglie sempre, sempre, sempre il sistema profondo emozionale, che appunto è quello formato sempre dai nostri genitori. Quando scegliamo di scegliere noi, scelgono sempre i nostri genitori interni, come per loro hanno scelto i loro genitori, per loro ancora gli altri genitori, si quando non c'è qualcuno che spezza la catena. Tant'è vero che quando si trovava in quella bellissimo palazzo, condizionato in tutto, perfino a non credere che gli stesse la morte e la sofferenza, nel palazzo del re Suddhodharma, cioè del suo padre, il Buddha è scappato a 29 anni, a cercare una via diversa che rompesse tutti i condizionamenti, togliesse i pregiudizi dalle cristallizzazioni per superare la rabbia. Non è impiegato poco tempo, ha impiegato anni, intendiamoci, la vita non è come la descrivono la geografica, cioè ha passato momenti terribili di dura e profonda depressione, di dura e profonda fatica, è stato lì per morire, per l'idea, perché aveva seguito vie estreme, quella dell'estrema, diciamo, dell'estremo ascetismo o tante altre dottrine, non è arrivato subito a quello che era il sistema che poi noi seguiamo. Però alla fine ha trovato un sistema che rompe le illusioni, e sua madre, per esempio, aveva un nome profetico perché si chiamava Maya, che vuol dire colui che rompe le illusioni, no? Il famoso velo di Maya, attraverso cui non riusciamo a vedere questo mondo illusorio. Invece squarciando il velo di Maya riusciamo a vedere tutto. E lui, quando nacque da sua madre Maya nel parco di Lumbini, già aveva nella sua mente questa, perché erano delle tante rinascite in questo mondo, la sua profonda motivazione per aiutare gli altri esseri senzienti a uscire da questo ciclo infernale di rabbia, paura, odio, gelosia, invidia, sofferenza, depressione o quant'altro. Basta applicare i mesi attivi. Vediamo qui ancora 4 lì.
Analizzando i meccanismi comportamentali, risulta chiaro ed evidente che la libertà non esiste. Gli esseri umani agiscono sempre secondo una pressione di necessità sapientemente celata nella nostra nube di Oort.
Che sarebbe l'inconscio.
Viviamo nell'ignoranza della parte inconscia di noi, e questo è un difetto mentale radice, che soltanto la meditazione e la visualizzazione possono eliminare.
E come fermi qua? Cioè praticamente ignorare la parte profonda di noi, quello che diciamo Freud chiamava l'inconscio, e che io non chiamo l'inconscio, perché l'inconscio è qualcosa che è inconoscibile. Invece noi abbiamo possibilità di conoscere la parte, diciamo, inconscia di noi, scusate la tautologia, perché la parte non è assolutamente inconoscibile. È conoscibile solo se si hanno i mezzi abili, se si hanno appunto le conoscenze per arrivare lì e rimuovere l'inquinamento di questo mondo. Noi dobbiamo, in poche parole, essere la zattera che non solo attraversa il fiume, ma la zattera che risale il fiume. Per sapere chi ha inquinato il fiume e perché. Noi dobbiamo passare tutta la nostra vita. Per far questo, sia chiaro, non vorrei essere capito male nella mia povera espressione, prima cosa che bisogna fare è, se siete di formazione giudaico-cristiana, perdonare i nostri genitori. Se siete di formazione buddista, inizialmente, avere compassione dei nostri genitori. Non si va da nessuna parte non avendo compassione per i nostri genitori. Se noi siamo così, abbiamo gravi difficoltà mentali e ci lasciamo andare a rabbie terribili, a paure spropositate, eccetera. Certo, i nostri genitori hanno delle colpe precise, però cosa vale attribuire a loro queste colpe, non spezzando la catena? Noi dobbiamo avere compassione per i nostri genitori, perché anche loro si sono trovati incatenati dai loro stessi genitori. Noi dobbiamo, avendo avuto la fortuna, la grande opportunità di conoscere il Dharma, spezzare questa catena e veramente andare lì alla fonte e capire chi ha inquinato questa fonte, perché, ma poi non stare ad avere rabbia per questo fatto, ma guardare avanti. Tutto quello che è stato, non lo può cambiare nessuno. Il nostro tempo deve essere sempre una freccia del tempo, diretto verso l'avanti. Noi abbiamo grandi possibilità di cambiamento. Sì, dall'ultimo giorno che viviamo in questo pianeta vagabondo, noi abbiamo il dovere di cambiare, perché non abbiamo scusanti. Mentre i nostri genitori non conoscevano il Dharma, noi conosciamo il Dharma, magari imperfettamente, magari per piccole espressioni, con piccole parole, con parole imprecise, però abbiamo avuto l'opportunità di conoscere e approfondire il Dharma. Il Dharma significa, e concludo, rompere il velo di maglia, rompere il velo delle illusioni e vedere le cose per come sono, non per quello che noi ne pensiamo. E questo fatto toglierebbe rabbia e paura, perché la rabbia è essenzialmente quella emozione che è legata a rimuovere ostacoli di quel mondo che non esiste per come lo vediamo. Per come lo vediamo. Chi uccide la moglie perché l'ha lasciato, crede che la moglie sia il centro dell'universo e dice: se perdo questa cosa non avrò più nessuna possibilità, ed è la cosa più assurda che esista, perché nessuno è il centro dell'universo. Capito? Bisogna naturalmente avere rispetto, ma rispetto deve essere instillato dalle persone che ci hanno generato e che avevano l'obbligo di aiutarci, di incoraggiarci, di tenerci vicino con atteggiamento favorevole, perché noi siamo figli di coloro che ci hanno amato e di coloro che non ci hanno amato, e in tutto siamo per loro, nel bene e nel male. Ma riflettere su questa cosa non serve a nulla se non siamo noi a spezzare la catena. Noi dobbiamo prendere atto che le cose come sono state non hanno funzionato, visto che siamo così. Allora dobbiamo cambiare, mutamento, cambiamento. E noi abbiamo, fortunatamente, la possibilità di cambiare attraverso il duplice sentiero. Buonanotte.
Buonanotte.